redigio.it e la storia continua. Medioevo, l'energia e le tecniche, le miniere e la metallurgia. Le miniere chiaramente venivano sfruttate. Sembra che i procedimenti estrattivi non fossero cambiati molto rispetto all'antichità. In genere il materiale ferroso si estraeva a cielo aperto. Troveremo miniere in galleria soltanto nel XII secolo, nella Champagne e nel Delfinato. I pozzi verticali erano dunque numerosi e ravvicinati, con profondità variabile a secondo del livello dei filoni. A Falun, in Svezia, c'era una grande miniera di rame la cui parte più antica, oggi interamente riportata alla luce, risalirebbe all'incirca l'anno 1000. Incontreremo inoltre, più avanti, nel Tarn, una miniera di rame che sembra fosse sfruttata più o meno nello stesso periodo. Possiamo solo immaginare la vita materiale dei minatori, che verosimilmente lavoravano, come i loro successori, con piccone, la zappa, la leva, e doveva essere dura. Il personale dipendeva sicuramente dal signore su cui feudo si trovava la miniera. Non è possibile precisarne lo stato giuridico, tuttavia, non avendo terra da coltivare e non sfruttando evidentemente la miniera per lotti individuali, i minatori non potevano essere assimilati ai conduttori di un fondo. Anche le miniere di Salgemma venivano scavate con analoghi pozzi, ma quelle di Salins nel Giura francese, che dovrebbe risalire al X secolo, al più presto, a delle gallerie. Se ne estraeva il sale in blocchi, si introduceva nel pozzo l'acqua in cui si scioglieva il sale, poi questo risaliva in enormi otri tramite gigantesche pertiche a bilancia. Lo si faceva poi bollire in caldaia fino a completa evaporazione. Non c'è bisogno di dire che il sale si produceva anche in saline, secondo una tecnica ben nota e che non doveva essere cambiata molto, in certe zone costiere, soprattutto nella laguna veneta. La metallurgia. Quanto al trattamento dei minerali, si sono ritrovati in Cecoslovacchia e a Zelejovice forni che si è riusciti a datare tra l'VIII e il IX secolo, scavati nell'Oes e rivestiti internamente da un triplice strato refrattario. Quelli di Zerotin risalgono al X secolo e hanno l'aspetto di una cavità a forma di piatto, ricoperta d'argilla rossa. Si può ritenere che questi forni fossero in funzione intorno all'anno 1000. I fabbri che lavoravano il ferro grezzo cominciano a lasciarsi intravedere in epoca carolingia. Il famoso testo, rilevato in una saga scandinava, sa ancora parecchio di leggendario. Il fabbro Vieland, insoddisfatto della spada che ha appena finito di forgiare, l'ha fatta a pezzi e mescola questi con la farina. Dà da mangiare poi una strana mistura ad alcuni uccelli addomesticati. Ne raccoglie gli escrementi e li getta sul fuoco della forgia. I pezzi rifusi in tal modo producono, a quanto pare, un ferro più puro, con il quale il fabbro forgia una nuova spada. Ora sì, straordinariamente affilata, capace di tagliare in due un fiocco di lana trascinato dalla corrente. Ad ogni modo, le spade franche nel IX secolo erano considerate le migliori, erano ricercatissime e se ne dava l'occasione si rubavano. Quelle che sono state ritrovate, ma risalgono all'epoca carolingia, sembrano composte di strisce di ferro dolce e di ferro carbonioso sovrapposte e saldate insieme, che formano una barra di sezione quadrata. I fili, ciascuno, formato da una barra omogenea e saldati dalle due parti, sono affilati con la mola. si ammette generalmente che per tutto l'alto Medioevo il ferro fosse molto raro. Soddisfatti i bisogni dell'armamento, che erano prioritari, ne sarebbe rimasto ben poco per altre esigenze, soprattutto per gli attrezzi agricoli. E infatti nei testi incontriamo utensilia lignea, utensili di legno impiegati nei campi. Se ne incontrano poi alcuni la cui solo la parte tagliente è il ferro, che rinforza per esempio un badile di legno. Resta il fatto che le asce dei boscaioli, gli utensili dei tagliatori di pietra, dei carpentieri, falegname, le cui forme notevolmente stabili si ritrovano tanto nell'antichità come nell'enciclopedia di Diderot, non potevano non essere in ferro. Detentore di una tecnica rara, misteriosa e produttrice soprattutto di strumenti di morte, lavorando in un locale rischiarato dai bagliori del fuoco e improvvisamente illuminato da fasci di scintille, il fabbro ispirava una considerazione mista a timore, come se, in qualche modo, fosse in contatto con le potenze infernali. www.redigio.it e la storia continua.